Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Curtens e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quocci.
Non è propriamente un libro di Natale, eppure il vento soffia dove vuole. L'ultimo romanzo di Susanna Tamaro ha a che fare con il Natale, un po' perché è ambientato in questo tempo natalizio, sospeso tra magia e nostalgia, e un po' perché è pervaso da un inestirpabile amore per la vita, nonostante le sue difficoltà, le sue amarezze, le sue imprevedibilità. Benvenuti e benvenute anche questa mattina a Chiese in diretta. Buona domenica, ma soprattutto buona vigilia di Natale da me, Corinne Zauk, e dalla nostra graditissima ospite, la scrittrice Susanna Tamaro, che siamo lieti di accogliere in questa mattina così speciale.
Buongiorno a voi e grazie di avermi invitata.
Susanna Tamaro, lei arriva alla letteratura attraverso il cinema giovanissima. E una delle sue particolarità è che la sua è una scrittura trasversale. Lei scrive per bambini, per adulti, attraversando anche un po' tutti i generi letterari, dal racconto al romanzo, dal saggio all'autobiografia, passando anche da manuali dedicati alla natura che lei ama tanto. Va dove ti porta il cuore, con 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, è stato il libro italiano di maggior successo del secolo scorso. Dalla sua nascita sono passati ormai 30 anni, intervallati da molti altri libri, come dicevamo prima, molto diversi gli uni dagli altri. Una diversità che si rispecchia anche proprio negli ultimi tre libri usciti: Tornare umani, una sua personale riflessione sul nostro tempo, Tutti abbiamo una stella, un libro dedicato ai bambini, e ora Il vento soffia dove vuole. Sembrerebbe che l'urgenza di dire, di scrivere, continua ad accompagnarla anche oggi, nonostante gli anni che passano.
Ma in realtà è stato un anno veramente, direi, di creatività quasi convulsa, perché io pensavo, invecchiando, che la creatività si rarefacesse. E invece mi sono trovata a scrivere tre libri perché i tempi sono talmente urgenti in qualche modo, talmente complessi, che ho avuto bisogno di ragionare in tre modi diversi su questi tempi. Il libro per bambini è un libro sulla crisi dell'infanzia, del rapporto con i bambini, è un libro che ho amato moltissimo scrivere. Tornare umani è un libro sulla crisi proprio della società che abbiamo vissuto col Covid, che è stata una ferita che ci metterà molto per guarire, speriamo che guarisca. E a quel punto sento bisogno anche di tornare proprio alla narrativa classica, che è la cosa più difficile, perché penso che ormai siamo arrivati a un degrado dei rapporti umani, a una povertà che richiedeva una nuova, come dire, un'incisione in profondità, cioè di aprire uno squarcio su che cosa sono veramente i rapporti tra gli esseri umani. Perché la velocizzazione imposta dai media, dall'uso che abbiamo, che tutti facciamo, insomma, dai cellulari, ha, come dire, tagliato una parte profonda del nostro rapporto con noi stessi e con gli altri, che è quello della riflessione su di sé. No? È tutto praticità, consumo, organizzazione, eccetera, eccetera, però siamo diventati via via sempre più poveri. E allora ho pensato, devo scrivere un romanzo epistolare, come ho fatto in Vado che porto al cuore, anche se i tempi sono totalmente diversi. In quegli anni 90, era normale che una donna anziana di 80 anni, come era la nonna, scrivesse una lettera a nipotina. Adesso è molto più insolito che una madre, soltanto giovane, ha dei figli, insomma, adolescenti, scriva delle lettere alle figlie, piuttosto che dei bigliettini o dei WhatsApp. D'altra parte, per far luce, abbiamo bisogno della parola, e della parola che scava in profondità.
E di parole di questo tipo lei ce ne ha regalate tante, travestite spesso da una grande semplicità, e vorrei qui citare l'incipit di Il vento soffia dove vuole, che fotografa un momento in cui possiamo riconoscerci tutti o tutte. È il 26 dicembre e sono seduta in cucina. A scriverlo è Chiara, la protagonista del libro. Santo Stefano, il giorno dopo Natale, è un giorno particolare, il primo dopo la maratona natalizia, dove ci si può concedere una pausa. È il giorno del liberi tutti dopo il tradizionale Natale con i tuoi, che forse fa parte anche della nostra esperienza. Risulta ogni anno più difficile da mandare in scena, i figli crescono e mille forze centripete sembrano impedire il trovare un momento in cui tutti siano presenti e soprattutto felici di esserlo. E credo che l'incipit di Il vento soffia dove vuole ci parli proprio di questo. Il 26 dicembre dunque tutto questo, un tempo di silenzio dopo il trambusto delle feste, di sottile rimpianto per quello che non c'è più, ma anche di attesa per quello che verrà. Un tempo insomma sospeso, ma più ancora trattenuto per se stessi e per i propri pensieri.
Certamente, certamente. Poi dopo che l'ho scritto mi sono reso conto che anche Vado di Porta al Cuore finiva col Natale, perché nelle ultime pagine la nonna dice pecorella dove sei, perché fa il presepe, ricorda come c'è il presepe, dunque come misteriosamente, perché non è voluto ma è inconscio, si riaggancia al finale Vai Porta al Cuore, dunque comincia con Natale, che il Natale è, diciamo, il raccoglimento della famiglia, dovrebbe essere, però lei ha bisogno di trovare un tempo per sé, perché è una famiglia comunque con tre figli, e per trovare questo tempo è costretta, come dire, a trovare una vacanza alternativa per tutti, marito e figli, per poter stare in pace in casa senza ritmi, senza cene da cucinare, senza spese da fare, e andare in profondità di sé, del loro rapporto.
Se in Va dove ti porta il cuore a smarrirsi era stata la pecorella, qui ad un certo punto si smarrisce addirittura il Gesù bambino del presepe, una perdita ancora più significativa e forse anche simbolica. Quanti Natali si celebrano senza il vero protagonista della festa? Ma veniamo al titolo di questo suo libro, Il vento soffia dove vuole, che riprende un versetto dell'evangelista Giovanni e che aveva già citato in un altro dei suoi romanzi, Anima Mundi, quindi immagino sia significativo per lei.
Moltissimo, forse pensavo in parte anche che sono cresciuta a Trieste, dove il vento veramente soffia dove vuole, dunque è una presenza fisica costante, o almeno era, è molto invadente. E poi il fatto appunto spirituale, che ti dice che la nostra cifra è la cifra della libertà dello spirito, è una cosa che in questi tempi super controllati, super programmati e un po' anche angoscianti da questo punto di vista, ci ricorda che noi abbiamo una dimensione che è quella della libertà interiore, che forse dovremmo incominciare a indagare e a recuperare in qualche modo.
E forse prima ancora a riconoscere. Parlavamo della semplicità che è uno dei registri della sua scrittura e anche della sua narrazione, una semplicità, diciamo, apparente, come lo scorrere quotidiano delle nostre esistenze, la cui complessità e trama sottesa al suo risvolto spirituale riusciamo a intravedere solo se prendiamo un po' di distanza da ciò che ci sta capitando. Ed è quello che fa Chiara, ripercorrendo con le persone che le sono più care i piccoli e grandi momenti della sua vita.
Sì, perché nella vita quotidiana che sperimentiamo la vita spirituale, no? E dunque nel compiere le banalità con un livello di consapevolezza diversa, possiamo avere un approdo a un'altra dimensione della vita.
La prima lettera che Chiara scrive è destinata alla figlia adottiva, Alicia, che significa benedetta da Dio. Alicia è una bambina indiana nata non si sa dove, non si sa da chi, non si sa quando, così ce la presenta nel suo romanzo. E il suo arrivo all'interno del nuovo nucleo familiare coincide con un colpo di scena inatteso.
Sì, io ho avuto diversi amici che hanno adottato bambini e più di una volta è capitato che non riuscendo ad avere figli, facendo domande di adozione, arrivava il bambino o la bambina e subito dopo la madre rimaneva incinta. Questa è una cosa molto frequente e ci dice in qualche modo che quando uno abbassa la guardia e accoglie una vita, anche se non è la propria, il meccanismo biologico della vita si mette in moto. Questo è il caso anche nel libro, loro adottano Alicia e subito dopo lei, quando sta arrivando, lei scopre di essere incinta di Ginevra. Allora, cioè, i rapporti sono complicati tra fratelli sempre, quando un fratello è adottivo e l'altro no, i rapporti sono ancora più complicati. Poi, naturalmente Alicia adora Ginevra, ma Ginevra la percepisce come un'usurpatrice, perché comunque anche ha un altro colore della pelle, insomma la fa sentire anche un'amica diversa, no? Però una cosa interessante è che mentre con la figlia, diciamo, generata, lei ha tutta la complessità degli antenati alle spalle, no? Cioè la madre che era così, il padre, lei conosce tutta la storia precedente della genetica, no? Nella figlia adottiva alle spalle ha il vuoto. Non si sa nulla, dunque è tutto solo il rapporto che c'è in quell'istante, dunque in qualche modo si sente più in sintonia perché non ha i conflitti ereditati dalle generazioni precedenti con la figlia partorito, insomma, sì.
Una bambina solare, Alicia, più di Ginevra, la figlia biologica, che sembra soffrire della sindrome della regina spodestata, mentre quest'ultima preferisce aggirarsi tra le stanze piene dei dipinti degli antenati aristocratici, Alicia si trova subito a suo agio nel semplice mondo agricolo di Capracotta in Molise, dove vive la famiglia del padre Davide.
Sì, infatti ho notato che i bambini adottati da famiglie che stanno in campagna, che hanno comunque delle vite ancora, diciamo, tra virgolette arcaiche, con i cugini, i zii, il pollaio, l'orto, eccetera, si inseriscono molto più facilmente perché è una struttura, come dire, che li contiene, non sono solo loro i genitori, c'è un mondo di rapporti intorno per cui loro si equilibrano con i rapporti, ci sono anche con la terra, con delle galline, eccetera, eccetera. Mentre un bambino che arriva in città con una coppia, diciamo una triade, siccome i bambini che vengono da paesi lontani hanno comunque delle problematiche, sono altri mondi, altri tempi interiori, altre visioni, fanno molta più fatica a inserirsi, no? Mentre appunto l'altra figlia adora i genitori, i nonni, diciamo, materni, che sono quello che le desideresse, no? Mi piace molto raccontare questa diversità culturale tra Chiara, la madre, e Davide, il marito, che sono due, diciamo, tipi italiani assolutamente opposti.
E queste due infanzie così diverse, ma cariche entrambe di acerbi dolori, la riportano ad un tema a lei molto caro, Susanna Tamaro, quello della sofferenza dei bambini. Non necessariamente dobbiamo pensare alle infinite vittime innocenti delle guerre attualmente in corso, perché anche i bambini delle nostre società cosiddette del benessere sono in sofferenza.
C'è un'enorme violenza nei confronti dei bambini occulta sotto la cosa del benessere. Io leggo sempre l'osservatorio dei problemi delle neuropsichiatrie infantile e sono dei dati che dovrebbero fare, penso, suicidare le classi politiche, perché abbiamo bambini ormai in età da scuola primaria che compiono atti di autolesionismo sempre in crescita. Allora dico, se un bambino a 7-8 anni compie atti di autolesionismo, vuol dire che la sua disperazione è a un livello così alto che la nostra specie ha finito il suo ciclo, perché i bambini, tutti i cuccioli delle specie, vogliono solo una cosa: vivere. Hanno energia per vivere, affrontano la vita, anche se i bambini si vedono nelle zone di guerra, se i bambini che arrivano subito giocano, questi che venivano a piedi dai Balcani, i nostri bambini vogliono solo morire. E su questo dobbiamo farci qualche grande, profonda domanda. Most highly favored lady, Gloria, Gloria.
Questa prima mattina della vigilia di Natale ci vede in compagnia di Susanna Tamaro, scrittrice che non ha bisogno di presentazioni. Da alcune settimane è uscito per le edizioni Solferino il suo ultimo libro, che, riprendendo un versetto dell'Evangelista Giovanni, si intitola Il vento soffia dove vuole e che ci parla di libertà e di apparente casualità, concetti a cui Susanna Tamaro è particolarmente affezionata. Oh, 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 oh. e per riprendere le sue parole, di domande grandi e profonde se ne pone molte anche Chiara, la protagonista di questo suo ultimo romanzo. Raccontando la vita alle tre persone che le sono più care, Chiara pesca nel suo personale pozzo dei ricordi, dove ricordi lieti convivono accanto insieme ad altri più dolorosi, che grazie alla scrittura e alla condivisione finalmente prendono luce e iniziano a svelarsi agli occhi di Chiara innanzitutto. Leggendo questo suo ultimo libro, Susanna Tamaro ha avvertito ancora una volta la sua capacità di toccare con grande leggerezza argomenti profondi e grevi come l'aborto, il tradimento, l'inciampi in cui inevitabilmente si incorre vivendo. Proprio la leggerezza di quel vento che soffia dove vuole, alle volte accompagnando dolcemente, altre scompigliando tutte le nostre certezze.
Beh, la vita ci pone sempre chi più chi meno, insomma questo è un altro dei misteri del destino, davanti delle prove più o meno forti. Noi siamo fatti, dovremmo essere fatti per resistere, per crescere, per capire che senso hanno quelle prove nella nostra vita. È un po' la tempra della persona umana, che è una tempra che con la civiltà contemporanea si è un po' come dire, scomparsa, perché siamo tutti molto fragili, tutti molto deboli, no? Una volta le persone sapevano affrontare la vita, le difficoltà erano tante, i grandi dolori, si perdevano figli, adesso siamo molto fragili su questo punto di vista, no? Per questo mi piace parlare dei dolori come cose che si possono, si deve riuscire a superare, insomma, che la vita vuole sempre che andiamo avanti.
Accanto a Chiara lei ha posto un uomo, un marito, Davide, una presenza solida che di mestiere fa il pediatra, che a un certo punto Chiara definisce un uomo Lego, l'emblema dell'uomo che costruisce.
Sì, ho amato molto questa definizione perché Chiara viene da una famiglia aristocratica decaduta, comunque un mondo un po' di elite in cui è molto sola, in cui tutti i rapporti sono molto formali, ed incontra, quando ormai pensa di essere destinata alla solitudine sentimentale, incontra questo uomo che viene dal Molise, da Capracotta principalmente, e che è un pediatra. È un uomo anche fisicamente robusto, ma anche un po' rumoroso, dunque lei è anche imbarazzata a presentarlo in famiglia, perché la famiglia è preferita per lei un partito, diciamo, in tutto altro tenore. Però è proprio lui, con questa sua energia, con questa capacità di costruire, a salvarla. Per questo ho pensato, in realtà ci sono gli uomini Lego, che sono gli uomini che amano costruire, costruire case, costruire figli, costruire relazioni, costruire il mondo, che sono positive. Attualmente anche le donne Lego esistono, no? Però questa idea, in un mondo che è sovrastato da un nichilismo ormai folle, l'essere umano desidera, vuole, sta bene quando costruisce qualcosa, quando è un essere Lego.
Una figura positiva, Davide, solido, concreto, e anche un uomo di fede. E la questione della fede in punta di piedi è presente anche nel romanzo.
Sì, Chiara viene da una famiglia non credente, è stata battezzata ma non ha mai fatto, diciamo, un percorso di iniziazione cristiana, mentre Davide è di una famiglia proprio cattolica del sud Italia, in cui il cattolicesimo è ancora vivo, presente. Per cui questa convivenza così difficile piano piano si trasforma in qualcosa che modifica Chiara, perché vede che Davide ha sempre, come dire, una marcia in più in qualche modo per andare avanti, no? Anche conoscendo le cose molto pesanti, lui si abbatte certamente, però poi va avanti, si ricostruisce comunque, no? E allora tutte le inquietudini che ha avuto già adolescente, a cui non sapeva dare un nome perché era in un ambiente totalmente scristianizzato, piano piano riesce a capire che sono, come dire, comprensibili e inseribili nella ricerca di un senso spirituale che lei poi alla fine raggiunge.
Infatti sarà lui ad avvicinarla alla fede, che per lei oggi, nel mondo che stiamo vivendo, rappresenta un atto di vera ribellione. E cita due personaggi che sono un esempio di questo: Charles de Foucault e Hildegarda di Bingen.
Hildegarda di Bingen è la grande monaca benedettina, grande sapiente, grande medico, grande tutto, una delle grandi menti europee che io ho sempre amato moltissimo. Perché a me piace questa idea che una volta la fede era una cosa di conformismo sociale, no? Adesso la fede è un fatto di anticonformismo sociale, proprio andare contro quello che la società vuole, dunque essere ribelli vuol dire andare in cerca di una risposta spirituale importante. È lì che approda Chiara, dopo aver parlato anche, credo, parla di Charles Foucault, che diceva che Dio ama i ribelli, no? E lei capisce che lei è una ribelle per Dio, e scopre che Hildegarda parla sempre della viriditas, come di un'energia del mondo, e nella parola viriditas c'è sia la parola vir, cioè uomo, uomo nel senso della maschilità, ma nel senso della profonda forza della persona, sia del verde che la natura che popola il mondo, cioè il verde ha un'energia straordinaria perché germina in continuazione. Noi nel nostro essere veramente uomini spirituali, uomini e donne spirituali, avremmo un'energia straordinaria, la stessa del verde, nel produrre sempre cibo, ombra, nutrimento, conoscenza, dell'abbandonare questo mondo che ci impone un deprimente nichilismo e tornare ad essere creature di vita.
E con questo augurio di poter essere creature di vita, la nostra chiacchierata della vigilia di Natale con la scrittrice Susanna Tamaro giunge al termine. Non posso però, prima di salutarci, chiederle se lei oggi si trova nella vita là dove l'ha portata il suo cuore.
Sì, sicuramente. Ho pagato sempre un prezzo altissimo per questo, ma fin da quando sono nata non so fare altro che andare dove mi porta il cuore. E penso che ora come non mai devo proprio combattere per insegnare anche alle persone ad andare dove ti porta il cuore, perché il mondo ci insegna delle strade di perdizione totale, di disperazione, e dunque chi ha il dono della sapienza di capire come si va dove porta il cuore ha il dovere di aiutare gli altri a farlo.
Grazie Susanna Tamaro di aver voluto condividere questa mattina della vigilia di Natale con noi e con gli ascoltatori di Chiese in diretta. Le chiederei in chiusura un suo personale augurio a chi ci sta ascoltando da casa.
Ma l'augurio è di riprendersi a scrivere lettere tra persone che si vogliono bene, tra familiari, scrivere il diario, prendere appunti, perché la scrittura a mano aziona enormi parti del cervello e poi costruisce la nostra memoria, e il mondo attuale ci vuole senza memoria, perché senza memoria siamo più manipolabili. Invece tenere un diario, gli appunti, quello che hai visto, quello che hai pensato, è molto importante per tornare noi stessi e incominciare la strada del cuore.
Ricordo che il libro di cui abbiamo parlato questa mattina si intitola Il vento soffia dove vuole ed è edito da Solferino. A voi tutti vanno i miei personali auguri, uniti a quelli di tutta la redazione di Chiese in diretta, per un Natale davvero sereno e chissà, un Santo Stefano che vi trovi con un libro in mano o, perché no, una penna a portare luce nelle vostre vite, come è accaduto a Chiara, la protagonista dell'ultimo lavoro di Susanna Tamaro. Grazie a Gabriele Arnaboldi che questa mattina mi ha assistito dallo studio e a voi tutti da Corinne Sauk per l'ascolto e per aver voluto anche questa mattina sintonizzarvi su Chiese in diretta.